leggiamo dal Vangelo di Giovanni: in quel tempo Gesù disse, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute, nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Qualche spunto di riflessione per dare poi la parola, che prenda la parola il Padre Andrés. Se non ci fosse stata la coincidenza della domenica, anch'io sarei ora a Udine per partecipare alla manifestazione per il 25 aprile, perché è importante vivere questi momenti come quella doverosa, necessaria memoria storica che ci aiuta ad approfondire il momento presente e a guardare al futuro attingendo questo patrimonio, pur dentro alle complessità, alle incertezze di questo momento. Quello che celebriamo oggi nell'Eucaristia, anche se non è sullo stesso piano, perché la fede e l'Eucaristia, assumendo la storia, ci propone sempre un'ulteriorità, però è in stretta sintonia con quello che oggi celebriamo, sia nelle piazze del nostro paese, sia qui nel centro Balducci, questo pomeriggio, con il riconoscimento a Padre Andrés e alle sue comunità di questo impegno rischioso, un impegno rischioso per la salvaguardia dell'ambiente, per ripristinare i diritti umani e in Honduras, dove si continua a uccidere, però nell'indifferenza del mondo, i mezzi di informazione non dicono nulla, solo chi come lui è in contatto diretto sente che ogni giorno si uccidono delle persone, e persone uccise in modo mirato, leaders, insegnanti, amici suoi, persone che ha conosciuto e con cui ha condiviso. Oggi allora ci viene presentato con l'immagine del buon pastore che Gesù assume per esprimere il suo modo di vivere, di relazionarsi, di decidere. Ci viene presentato attraverso questa immagine appunto un modo di essere dentro alla storia. Quali sono le qualità del buon pastore che Gesù descrive? Sono la partecipazione, la condivisione alla vita delle pecore. Sappiamo che dietro all'immagine pastore e pecore c'è la realtà delle nostre vite, delle nostre famiglie, delle nostre comunità, delle nostre scuole, di tutte le realtà di un territorio, di un paese, della Chiesa, in cui alcuni hanno un compito di essere pastori, ma poi, come accenniamo, dovremmo esserlo tutti gli uni gli altri, pastori anche reciproci, pure nelle responsabilità differenti, differenziate, ecco, che noi ci siamo assunti e continuiamo ad assumere. Allora, condivisione della vita. Conoscenza, nella Bibbia conoscere non è una conoscenza razionale, e certo c'è anche la riflessione della ragione, ma nella Bibbia, nel Vangelo, conoscere è amare, condividere, chiamare per nome, essere riconosciuti e riconoscere per nome la storia delle persone, e in questo vivere un credito, una fiducia, per cui una parola seguita da un esempio concreto di vita, una parola può essere credibile e quindi una parola può essere creduta e uno diventa un pastore buono. Il contrario è il mercenario, come dice Gesù, colui che vive da funzionario la vita, può essere anche il funzionario della religione e quindi non si preoccupa della condizione delle persone, delle pecore, delle persone. Quando c'è un accenno solo di pericolo se ne va, scappa e lascia, abbandona il suo gregge, le sue pecore. Ecco, allora Gesù dice che il pastore buono è disposto a dare la vita per le sue pecore, perché fanno parte di sé, della sua esistenza, della sua vita. Questa è l'indicazione del Vangelo. Qualche cenno sull'oggi che celebriamo. Dirò anche nel pomeriggio, l'abbiamo ricordato qualche volta, ma è un testo, solo un cenno qui, è un testo straordinario. Noi, tanti di noi sono stati insieme a Santa Fiora, ricordiamo ormai credo sia 3 anni, no? Con quel viaggio Santa Fiora e Barbiana. E a Santa Fiora, nel cimitero dove riposa Padre Ernesto, c'è un impatto davvero straordinario, anche pensando a quello che lui aveva detto rispetto a quegli amici che sono sepolti proprio accanto alla sua tomba, proprio in continuità. Padre Balducci racconta come questi suoi amici, alcuni compagni di classe, compagni di banco alcuni, furono uccisi dai nazisti, ecco 25 aprile, furono uccisi perché avevano difeso le miniere, che per loro erano una fonte di lavoro duro, di vita, ma anche di malattia tante volte, fino alla morte. E qualcuno aveva dato una soffiata ai tedeschi, 83 minatori furono portati in una località e furono fucilati. Padre Balducci era a Santa Fiora il giorno in cui riportarono 25 bare in paese, 25, un prezzo altissimo. E dice Padre Ernesto, io mi trovavo stretto fra la folla quando si levò un urlo dal paese che era agghiacciato da questo dolore. Io mi sentivo un traditore, perché avevo scelto la strada del diventar prete e questa strada in qualche modo mi aveva messo al riparo di quella scelta così coraggiosa che i miei amici avevano fatto. Io mi sono sentito un traditore. E mentre, dice Luigi, Eraldo, gli altri hanno pagato, ed esprime una frase straordinaria come sapeva fare lui, hanno pagato con la vita, la fedeltà al vero, alla verità, io, voi, cosa stiamo facendo? Celebriamo la resistenza, dice che fu un immenso cammino verso la giustizia, la pace, e poi lasciamo, e lui usa una parola fortissima, lasciamo che i nazisti dell'anno 2000 vadano disseminando di ordigni di morte l'intero pianeta. Questo sì che è un tradimento verso di loro. Questo Balducci, tradimento. Allora, nella sua vita ha fatto di tutto per ricomporre quello che a lui in quel momento era sembrato un tradimento. E adesso, vedendo nel cimitero di Santa Fiora, contornato dai castagni, ecco che come anche fisicamente si è come chiuso quel cerchio, e perché Padre Ernesto poi si è dedicato tutta la vita, certamente, per ricomporre quello che aveva sentito un tradimento rispetto ai suoi amici, e si è dedicato per la giustizia, per la pace, come ricorderemo questo pomeriggio. Quindi 25 aprile, resistenza, lotta di liberazione, Padre Ernesto Balducci, uomo di pace, sulla sua tomba ricordiamo sempre questa frase che compendia intrecci della sua vita, gli uomini del futuro o saranno uomini di pace o non saranno. Nella sua tomba è scritto questo. E poi, ecco, quello che celebriamo oggi, Padre Andrés Tamayo, Salvador, proprio qui sulla stola di Monsignor Romero è scritto: con questo popolo non mi costa essere un buon pastore. Qui è scritto. Come a dire che non gli costa perché, come lui stesso ebbe a affermare, è il popolo quello che gli ha insegnato a essere buon pastore. Buon pastore nel senso che ha condiviso la vita di questa gente, l'ha condivisa fino a dare la vita. Per cui dice, non mi costa essere buon pastore perché mi trovo bene con loro, mi trovo bene con la mia gente, non mi costa. Non sono un funzionario che mi costa quindi alle volte fare una dedizione in più, sono un pastore con la mia gente, no? Ecco. Allora lui lo conosciamo, ecco, Padre Andrés ha dedicato la sua vita a difesa della vita, perché boschi tagliati significa impoverimento delle fonti della vita, dell'acqua, disequilibrio dell'ambiente. E poi in Honduras, come ci raccontava anche a dicembre, camminando con il popolo resistente dentro l'ambasciata del Brasile e poi cacciato dall'Honduras e anche abbandonato dalla chiesa gerarchica, ecco. E insieme, ultimo, vorrei ricordare, come farò brevemente con questo pomeriggio, anche un prete, Pretoni Bellina, che è 3 anni che è mancato, 23 aprile di 3 anni fa. E rileggevo in questi giorni, per preparare una breve riflessione questo pomeriggio, accostando padre Balducci e Pretoni Bellina come uomini e preti di pace, come lui che non ha manifestato partecipando, no, alle manifestazioni, perché sappiamo era molto cagionevole di salute, già da quando dalla Carnia venne qua giù proprio per motivi di salute, poi gli ultimi anni con la dialisi. E ricordo con affetto che si era negato a qualche invito, a qualche convegno, però l'ultimo, mi ricordo camminavo nel cortile telefonandogli, però stavolta devi venire, gli ho detto, perché parliamo di Don Milani. E poi ha un po' tergiversato, ha detto, sì, stavolta non posso dirti di no, anche se non sto bene, faceva già la dialisi, vengo su Don Milani, mi hai chiesto una cosa che non posso rifiutare. Poi morì e non poté venire. E ricordo che io andai a cercare in Carnia una ragazza, qualche ragazzo, poi ho incontrato una ragazza, adesso è mamma, così, che ricordate, venisse sua alunna di quando era maestro Bellina in Carnia a testimoniare al convegno Pozzolo, e poi anche un giovane di Basaglia Penta, cioè i suoi alunni che parlassero di lui come maestro, no? Se non poteva venire lui a parlare. Allora sulla pace Pretoni ha detto delle cose molto belle, molto profonde, che questo pomeriggio ricorderò. Ecco. Adesso la parola a padre Andrés, che ci dia un saluto e una riflessione anche sul cos'è il buon pastore. Lui è un buon pastore, noi crediamo che lui sia un buon pastore, forse io meno, ecco, perché buon pastore lui è pastore nel senso che ha rischiato dando la vita, no? Noi qui siamo più coperti un po' dalle situazioni nostre, non siamo così a rischio, no? Libri, ci porta libri, dischetti, qui il tavolo dell'Eucaristia è come una fabbrica qui, no?
Primero quiero presentar la vida de ese pueblo sufrido escrito acá.
Prima di tutto voglio presentare la vita di questo popolo sofferente qui scritta in questo libro.
Crónicas del golpe de Estado.
La cronaca del colpo di Stato in Honduras.
E ha apresurato altro come las botas de los verdes pisoteaban a los humildes.
E questo, come c'è un'immagine di come gli stivali, ecco, dei prepotenti hanno colpito, schiacciato la vita degli umili.
E come me gustaría che estuvieran mis compañeros. Juan Barahona.
E come avrei piacere che ci fossero qui alcuni miei compagni, alcuni nomi.
Carlos H. Reyes, Rafael Alegría, Salinas, la anciana, muchas ancianas muy fieles con nosotros.
Dice alcuni nomi, fra cui persone anche molto donne, anziane, molto fedeli con noi.
Muy fieles en las calles.
Fedeli nelle strade.
Y en los momentos de peligro están con nosotros, son las mejores defensoras.
Nei momenti di pericolo stanno con noi, sono le nostre migliori difensive, che ci difendono, ecco, maggiormente. Difensitrici.
El proceso como fue asesinado Monseñor Romero.
Sì, questo è il processo, tutta la storia di come fu assassinato Monseñor Romero.
Los pasos.
Tutti i passaggi.
Y aquí está la realidad del pueblo cuando migra a Norteamérica, América Latina, migra a Norteamérica.
Quest'altra è una documento di cosa avviene quando migliaia e migliaia di latinoamericani emigrano verso gli Stati Uniti.
Io lo presento qui in Eucaristia.
Grazie.
Verrà come una offrenda
ante
Dios. Una reflexión pequeña. Aún hablando con Pierluigi, es muy fácil como pastor acomodarse al poder jerárquico. Es muy fácil acomodarse también, y está la tentación del pastor.
Sì, che è molto facile per un pastore accomodarsi nel potere gerarchico, e questa è una tentazione per il pastore.
È una tentazione, diciamo, essere attrapato per il potere gerarchico e per il potere economico.
Sì, essere come catturati dentro sia al potere gerarchico sia al potere economico.
Y es allí donde el pastor tiene que hacer una opción.
Qui che il pastore deve fare una scelta in questa situazione, una scelta.
O soy parte del poder.
Sí. Faccio parte del potere.
O soy parte del no poder, del pueblo che sta sometido.
O sono parte del popolo, del non potere, del popolo che sta sottomesso.
Y es allí donde uno tiene que hacer esa opción, esa decisión.
È qui che uno deve fare questa opzione, questa decisione.
Y donde también tiene que ser como una conversión, digamos, porque uno tiene que renunciar a la comodidad,
sí,
para aceptar, digamos, el sufrimiento.
Es como una conversión, uno debe como renunciar a una comodidad ovattata così per partecipare alle sofferenze poi delle persone, di una comunità, di un popolo.
Y es, hoy en la mañana hablábamos y decía, no es posible y sería ridículo que las ovejas busquen al pastor.
Dice que pare ridículo quasi que le pecore vadano loro in cerca del pastore.
Cuando el pastor tiene que buscar
al pastore. Spesso al pastore cercarle, partecipare, cercandole.
Y es ahí creo que no está bien compartido el concepto entre pastor y oveja.
È lì che non c'è confusione, forse non si capisce bene, no? Il concetto, una riflessione della relazione fra pastore e pecore.
Y donde la jerarquía dice es que todos son pobres.
La jerarquía dice, tutti sono poveri.
Todos son pobres, entonces todos son las ovejas.
Tutti sono le pecore, quindi tutti sono uguali, poveri,
pecore. Entonces los senadores necesitan un pastor.
Dice, quindi anche, poniamo, gli uomini politici, senatori di Honduras o altri, anche loro hanno bisogno di un pastore.
Sì, però, sì. Hay que convencerlo che muchos de los políticos no les importa il pueblo.
Sì, dice, però bisognerebbe capire come molti di questi politici, a molti di questi politici, anche nell'esperienza diretta anche loro, proprio non gli interessa del popolo, della vita della gente.
Entonces il pastore in questo caso se queda como mendigando, digamos, el capital de un poderoso.
Allora in questi casi un pastore come uno che va quasi a mendicare, no, la ricchezza di chi sta in alto.
Y es ahí donde traigo otra vez a la persona de Monseñor Romero.
E qui ecco faccio un cenno alla persona di Monseñor Romero.
Siendo obispo,
essendo vescovo,
renuncia al potere gerarchico.
Rinuncia al potere gerarchico.
Siendo como Romero,
sì, essendo Romero,
renuncia a un poder económico.
Renuncia a un potere economico.
Entonces el auténtico pastor.
Per questo è l'autentico pastore.
Entonces creo que hoy más que nunca.
Oggi più che mai.
Necesita este pueblo, necesita a ese pastor que comparta con él toda su vida.
Più che mai oggi, ecco, è necessario che questa figura di un pastore, dei pastori che partecipino, condividano la sorte, la vita del proprio gregge, del proprio popolo.
E quiero hacer presente en este momento con la palabra resistencia. Parece que fuera, al hablar de resistencia, parece que fuera como masoquismo. Parece.
Piccolo approfondimento riguardo alla parola resistenza che si usa anche in questi giorni qui da noi, parrebbe a un primo impatto che significhi quasi un masochismo, no? Uno resiste soffrendo e quindi è un atteggiamento quasi masochistico su se stesso, la sofferenza per la sofferenza, no?
Però non è così.
Non è così.
Perché è una forza in desequilibrio.
È una forza disequilibrata.
La resistencia tiene solo a su favor
sí.
La voz.
Sí, la resistencia a propio favore, propia fuerza, ¿no? La voz
tiene a su favor solamente el cuerpo.
El cuerpo, el propio cuerpo, la propia voz.
El enemigo tiene las armas.
Dall'altra parte ci sono le armi.
Uno tiene el cuerpo, el otro tiene las balas que asesinan.
Il suo corpo e l'altro sono le pallottole che possono arrivare e uccidere, assassinare.
Uno tiene la pobreza.
Uno è povero.
El otro tiene el capital.
L'altro tiene il capitale.
Uno tiene, digamos. Uno tiene solamente lo que carga con su cuerpo, el otro tiene todo un poder.
Uno tiene solamente quello che proprio concentra nella sua persona, nel suo essere, nel suo corpo, e l'altro è garantito da un'organizzazione di potere.
Nosotros, Pierluigi, io e molti solo tenemos una radio locale.
Se teniamo una radio locale.
Los poderosos tienen un medio de comunicación grande para engañar al pueblo.
Chi è padrone dei mezzi di comunicazione tiene grandi mezzi per ingannare il popolo.
Entonces, no, nosotros tenemos la verdad, digamos, el otro tiene la mentira.
Però noi cerchiamo, almeno dice, di essere nella verità, di dire la verità. Dall'altra parte tante volte c'è come un'organizzazione della menzogna.
Por lo tanto la resistencia no es masochismo.
La resistenza non è masochismo.
Sino che è lo único che tenemos para enfrentar al poder.
È l'unico atteggiamento che c'è per poter fronteggiare un potere.
Entonces es ahí donde tenemos que seguir este camino. Sopportando, resistiendo, enfrentando.
È qui che dobbiamo, appunto, questo è il cammino, ecco, di resistenza, affrontando le situazioni, camminando.
Y es allí donde yo siempre, o todos nosotros, cuando termina nuestra fuerza, pues el único que nos puede ya ayudar después de nuestras debilidades, es solamente Dios.
È qui che quando le nostre forze vengono meno, quando avvertiamo le nostre debolezze, l'unico che può aiutarci è Dio.
Y es así como nosotros al final pues podemos conquistar un reino.
È così che noi alla fine insomma possiamo entrare nel suo regno, ecco. Alla fine, quando mancano le nostre forze, il riferimento è a Lui.